Vediamo ora quali sono, con più, esattezza i limiti di questa analisi proposta da Linder. Intanto, dobbiamo dire che, come ho accennato all'inizio, fondamentalmente questo approccio è, poco condivisibile perché, questo autore fonda la propria analisi esattamente su ciò che dovrebbe costituire l'oggetto della spiegazione, cioè la riduzione del tempo a risorsa economica, a merce. L'errore fondamentale della sua analisi consiste nel concepire il tempo come una risorsa economica, cioè nel ritenere che il fatto che il tempo venga concepito, usato e visto come una risorsa economica sia una cosa naturale e non una produzione culturale, cioè una costruzione sociale. Quindi l'impotenza di questa sua spiegazione proviene dal fatto che dà per scontato proprio ciò che si tratta di comprendere ed eventualmente, se possibile, di spiegare, cioè la degradazione del tempo a cosa, la sua degradazione a sostanza, a merce che si può scambiare, accumulare, guadagnare, perdere, economizzare o vendere e comprare. In natura, come ci ha insegnato sia da un lato Elias sia dall'altro Marx, in natura il tempo non esiste, il tempo è una costruzione sociale, una costruzione nostra, del genere umano. Cambia a seconda delle società, delle epoche, eccetera, e quindi non possiamo dire che la natura del tempo è una natura X o Y, no? E che quindi il tempo è una risorsa economica. Finora abbiamo visto come il tempo venga considerato una risorsa economica e usato come una risorsa economica, ma non possiamo dire che è. Cioè che la sostanza del tempo sia quella di essere una risorsa economica, e cioè una merce. Quindi l'impiego di questo paradigma porta Linder a commettere degli errori che potrebbero anche apparire ingenui, ma che in effetti in realtà sono indiziari di una adesione al sistema di richieste e di vincoli cui è sottoposto il lavoratore da un lato e il consumatore dall'altro delle società capitalistiche contemporanee. Quindi Linder aderisce a questo sistema, pensa che sia naturale, che sia non un prodotto storico, ma che sia naturale, che il capitalismo sia un modo di produzione naturale, non superabile, non storicamente determinato. Quindi uno degli errori in cui egli incorre necessariamente e che gli impedisce di risolvere il paradosso produzione di tempo, risparmio di tempo da un lato e scarsità, bisogno di tempo dall'altro, consiste nel ritenere che il tempo di lavoro sia una variabile del reddito. Queste due cose sono fondamentali. Allora, da un lato, le ripeto, Linder concepisce la caratterizzazione tipicamente capitalistica del tempo come una caratterizzazione naturale. Il tempo è una risorsa scarsa, il tempo è una risorsa economica, il tempo è una risorsa che viene usata come viene usata nel capitalismo, ma tutto ciò è naturale, non è una produzione, è una costruzione storica, storicamente determinata. Prima aspetto. Secondo aspetto, egli ritiene che il tempo di lavoro, cioè il tempo di lavoro effettivo, concreto, quello che i lavoratori spendono nei luoghi di lavoro, possa costituire sia di fatto una variabile del reddito. Che vuol dire? Lui ritiene che i lavoratori possano decidere se lavorare di più o lavorare di meno a seconda se vogliono più o meno reddito. Ma questo non è vero, questo non è possibile, cioè è una scelta che non esiste. Infatti, gli dà per scontato che il tempo risparmiato grazie all'aumento del tasso di produttività non possa tradursi in una effettiva riduzione del tempo di lavoro, l'abbiamo già visto, ma solo in un aumento del reddito da investire nel consumo. Il tempo di lavoro potrebbe subire una contrazione, secondo Linde, solo se la società dei consumatori fosse disposta a diminuire il livello di vita materiale. Lasciando fissa la quota del tempo di lavoro, egli, cioè Linde, può agevolmente dimostrare che il tempo extralavorativo, cioè il tempo di non lavoro, cosiddetto libero, è relativamente sempre più scarso in relazione alle richieste sociali che si esprimono in una sorta di coazione al consumo. Ora, se analizziamo la dinamica reale economica della nostra società, vediamo che i meccanismi che la contraddistinguono e che la caratterizzano sono ben diversi. La relativa fissità della quantità di tempo del lavoro, la relativa quantità di tempo che viene individualmente dedicata al lavoro non deriva da una scelta dei lavoratori presi anche, considerati anche come consumatori, non deriva da una scelta a favore del benessere, cioè dell'avere più reddito, ma dal fatto che quel tempo eccedente, nel senso che eccede il tempo socialmente necessario, che il progresso tecnologico permetterebbe di sottrarre alla produzione, non viene socialmente ridistribuito. È questa la cosa fondamentale che Linder non vede. Si potrebbe, con i progressi della produttività, si potrebbe dire che i progressi che la produttività ha raggiunto nella nostra epoca si potrebbero convertire in nuove risorse materiali e non in risorse temporali. Cioè oggi il tempo che viene risparmiato nella produzione, quella compressione del tempo di cui abbiamo parlato già e di cui parla Harvey, nella sfera della produzione il tempo di produzione è molto compresso, cioè risparmiamo molto tempo per produrre i nostri oggetti, per produrre le merci. Questo tempo risparmiato non viene redistribuito socialmente, ma va a costituire i profitti. E quindi tutta l'architettura del discorso di Linder crolla. Infatti, se è vero, come Linder ritiene, che il tempo di lavoro non è destinato a ridursi ulteriormente, ciò non proviene dalle presunte leggi immodificabili dell'economia, ma dalle scelte generali, complessive, assunte a livello sia economico che politico. Dall'essere, cioè, la produzione capitalistica finalizzata ai valori di scambio e non ai valori d'uso, e dall'essere, diciamo, il surplus della produzione privatizzato, cioè dal fatto che il surplus sociale viene privatizzato, cioè diviene proprietà di singoli e pochi individui privati. Quindi la teoria del valore crescente del tempo, quella teoria che avanza Linder, si configura come una legittimazione degli odierni processi sociali. Quando lui sostiene che col crescere del livello di vita e quindi del valore del tempo, di quello che lui chiama il valore del tempo, col crescere del livello di vita, cioè del valore del tempo, gli individui sono pronti in generale a pagare sempre di più per consumare i mezzi tecnici la cui funzione esplicita è di fare guadagnare tempo, egli non va al di là di una mera descrizione, per quanto esauriente e non priva di spunti interessanti, degli effetti che l'architettura temporale moderna esercita sulla vita individuale e sull'agire sociale dei singoli e delle collettività. Questi effetti, tra l'altro, non hanno solo una natura economica. L'assumere le leggi operanti nella società industriale capitalistica contemporanea industriali o post-industriali, ovviamente, come leggi naturali, impedisce all'Inter di vedere che il comportamento del consumatore, cioè di colui che usa, perché il consumatore chi è? È colui che la mattina, mettiamo, va a lavorare o la notte va a lavorare e poi nel resto, in una parte del tempo restante, consuma ciò che è stato prodotto da lui o da altri, cioè usa le merci che sono state prodotte. Quindi l'assumere che le leggi operanti nella società capitalistica contemporanea siano naturali impedisce all'Inter di vedere che il comportamento di coloro che usano le merci, cioè del consumatore, che tende a scambiare merci con tempo, non è l'espressione di un supposto astorico homo economicus, cioè l'homo economicus, cioè una figura che si comporta sempre nella stessa maniera, e cioè massimizzando il profitto, massimizzando in questo caso il profitto temporale. A questo riguardo, a proposito del supposto astorico homo economicus, cioè un uomo che universale, non ha determinazioni storiche, si può dire che l'uomo moderno, che tende a costantemente a trasformare il tempo in tempo usato, esprime l'aderenza al mondo dei valori dominanti nella nostra società, orientata, per usare una formula dello psicoanalista Fromm, sulla modalità dell'avere. Cioè, ciò che Linder suppone come comportamento inevitabile è un comportamento individuale, collettivo, che deriva dal fatto che siamo costretti, in un certo senso, ad aderire ai valori dominanti che ci impediscono di non avere una modalità dell'avere, scusate il gioco di parole, cioè ci impediscono di avere una modalità dell'essere, come direbbe Fromm. Quindi in questo senso Linder è legittima, diciamo, Linder legittima, non fa che legittimare questo stato di cose. La reificazione del tempo, si potrebbe aggiungere, che postula la massimizzazione del suo rendimento, come abbiamo visto analizzando anche l'analisi, insomma, la proposta teorica marxiana, Quindi la reificazione del tempo, che postula la massimizzazione del suo rendimento, è parte integrante di questa modalità, cioè della modalità dell'avere, per usare l'espressione di Fromm, per corrispondere all'immagine di sé che la società propone o impone all'individuo. Il datore sociale, l'individuo, tende ad aumentare progressivamente il consumo di merci che sono anche uno status symbol nella nostra società, e non tanto perché ciò rappresenta un oggettivo incremento del benessere, quale sarebbe questo benessere materiale di cui parla Linder, quanto perché il consumo di queste merci acquista un valore simbolico. Quindi lo stesso meccanismo conduce alla progressiva scomparsa delle attività cronofage, l'ozio, il non far niente, la riflessione, le poesie, eccetera, di quelle attività, cioè, che hanno il loro fine in se stesse, perché il loro valore di scambio nelle società delle merci è nullo, non c'è alcun valore per questo sono espunte. Attraverso di esse l'individuo della società capitalistica non vede incrementare il proprio valore. Si verifica così quella sottrazione del tempo di vivere, come avrebbe detto Sev, che è l'effetto combinato, da un lato, della mancata redistribuzione del tempo di lavoro che eccede in più tra tutti i settori della società, tra tutti i lavoratori, se volete, e dall'altro lato, della funzione ideologica cui rispondono, meglio, in maniera più o meno accentuata, tutti i beni di consumo in quanto merci, tutti gli oggetti in quanto merci. A questo proposito, per chiudere questa riflessione, questa analisi della proposta teorica di Linder, Vorrei leggervi un breve passo di Adorno. Adorno, filosofo che appartiene alla scuola di Franco, che è appartenuto alla scuola di Francoforte e che ha scritto in un libro molto importante, fatto di piccoli frammenti di pensiero, diciamo, che si chiama Minima Moralia, del 51, se non sbaglio, comunque inizio anni 50. Lui scrive, dedicando appunto una grande attenzione al meccanismo che porta l'individuo a considerare se stesso alla stregua di una merce. Scrive: è solo in quanto il processo che comincia con la trasformazione della forza lavoro in merce, scusate, è solo in quanto il processo che comincia con la trasformazione della forza lavoro in merce investe e compenetra gli uomini in blocco individualmente, cioè solo in quanto quel processo che abbiamo già visto, che trasforma la forza lavoro dei lavoratori in merce, scambiabile sul mercato, e che quindi è un processo che compenetra e sia gli uomini nella loro presi nella loro collettività, nel loro insieme, sia individualmente, e quel processo che oggettiva e rende commensurabili a priori tutti gli impulsi, come altrettante forme o varietà del rapporto di scambio, è solo sotto queste condizioni che la vita può riprodursi nel quadro degli attuali rapporti di produzione. Cioè, dice qui, in questa prima parte della citazione, in fondo quello che già diceva Sèvres, infatti non a caso qui il riferimento teorico di fondo è il marxismo, è Marx. Ci si può riprodurre, dice Adorno qui, come individui, cioè possiamo riprodurre noi stessi come individui soltanto nel quadro degli attuali rapporti di produzione, che sono quelli che sono e che abbiamo già in parte descritto. L'autoconservazione, continua Adorno, annulla ogni vita nella soggettività. Da tempo non si tratta più soltanto dello smercio del vivo, solo l'a priori della smerciabilità, il vivente, sotto l'a priori della smerciabilità, il vivente in quanto vivente si è trasformato in cosa? In equipaggiamento. L'io assume consapevolmente al proprio servizio, come propria attrezzatura, l'uomo intero. Nel corso di questa ristrutturazione radicale, l'io come direttore della produzione, qui la metafora della produzione di sé, produzione di merci, cede tanto di sé all'io come strumento della produzione da ridursi a un astratto punto di riferimento. L'autoconservazione perde il suo sé. Ora, questa lunga citazione, difficilissima, riconosco difficilissima, non solo perché Adorno è un filosofo, ma perché il suo linguaggio è davvero molto denso e molto difficile. Io ve l'ho così citata come potrei citarvi una poesia, nel senso non dovete capirla parola per parola, semplicemente per dirvi che questa radicale perdita di sé attraverso la mercificazione del tempo è qualcosa che ha interessato anche la filosofia per tutto il Novecento.